Stati Uniti annunciano a sorpresa uno stop dell'operazione Project Freedom per riaprire Hormuz. Washington parla di grandi progressi nei negoziati con l'Iran e canta vittoria, ma resta grande incertezza su chi gestisce davvero lo stretto. Il Papa replica a Trump: mai sostenuto il nucleare, chi mi critica dica la verità, Leone non arretra di fronte all'ultimo attacco del presidente americano, domani la visita in Vaticano di Rubio confermata malgrado le tensioni. Meloni al momento non commenta e manda avanti Tajani a fare da scudo al pontefice. Le tregue incrociate di Mosca e Kiev, da mezzanotte in vigore il cessate il fuoco unilaterale ucraino. L'8 e il 9 maggio, anche quello annunciato dal Cremlino per le celebrazioni della vittoria sovietica sul nazismo. Zelensky avverte, pronti a rispondere se colpiti, ieri 28 morti nei raid aerei russi in tutto il paese, Mosca denuncia invece 5 vittime in Crimea. La Spagna accoglierà alle Canarie la nave da crociera in cui è in corso un'infezione da antivirus. A bordo 147 persone in quarantena dopo la morte di 3 passeggeri. L'OMS dice possibile ci sia stata una trasmissione da uomo a uomo. 7:32 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Come sentivate, Donald Trump ha dunque annunciato a sorpresa una pausa dell'operazione Project Freedom, quella lanciata 2 giorni fa contro l'Iran per riaprire lo stretto di Hormuz al passaggio di navi e al traffico commerciale. Il presidente statunitense ha parlato di grandi progressi nei negoziati con Teheran e che la sospensione serve a verificare se un accordo possa essere finalizzato e firmato. Trump ha quindi ribadito l'enorme successo militare americano e che resta in vigore il blocco navale. Non c'è stata al momento una replica iraniana all'annuncio. In diretta con noi Roberto Festa. Buongiorno Roberto, a te.
Buongiorno Mattia, l'annuncio di Donald Trump sulla fine della missione per scortare le navi arriva solo un paio di ore dopo che il segretario di Stato Marco Rubio aveva detto l'esatto contrario, cioè che gli Stati Uniti hanno concluso Epic Fury, l'attacco militare, e sono focalizzati proprio su Project Freedom, la missione volta a far passare in sicurezza lo stretto di Hormuz alle navi commerciali. Allora teniamo presente che sempre ieri Trump si era lanciato in una serie di dichiarazioni molto aggressive contro l'Iran, cui ha suggerito di fare la cosa giusta perché non vogliamo intervenire e uccidere delle persone, aveva affermato Trump. Continua quindi il profluvio di dichiarazioni oscillanti, contraddittorie. La volontà americana è quella di trasmettere l'impressione che la guerra sia finita, che gli Stati Uniti controllano lo stretto. La guerra non è finita, l'Iran ieri ha continuato a sparare in direzione degli Emirati Arabi Uniti e Hormuz non è sotto il controllo americano. Sempre ieri l'Iran ha annunciato di aver istituito un suo sistema di autorizzazioni digitali via mail per le navi che vogliono attraversare lo stretto. Poi ancora esclusiva di Reuters, secondo l'intelligence americana il tempo necessario all'Iran per costruire un'arma nucleare non è cambiato dall'estate scorsa, cioè i bombardamenti delle scorse settimane si sono concentrati su obiettivi militari convenzionali e hanno lasciato intatto il programma nucleare di Teheran. Ciò quindi per cui l'amministrazione Trump ha detto di essere andata in guerra non sarebbe stato realizzato e non si capisce se e come verrà realizzato. Mattia.
Grazie Roberto. Il Papa intanto ha risposto a Donald Trump: chi mi critica lo faccia dicendo la verità. La Chiesa da anni parla contro tutte le armi nucleari. Così ha detto Leone XIV ieri uscendo da Castel Gandolfo. Il pontefice dunque non arretra di fronte all'ennesimo affondo del presidente americano che ieri aveva detto sta mettendo in pericolo molti cattolici, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Questa era stata l'accusa di Trump al Papa. La Casa Bianca da settimane non risparmia attacchi di questo tipo a Leone, che si è opposto alla guerra americana all'Iran. Però l'ultima intemerata del presidente arriva alla vigilia della visita a Roma di Marco Rubio, una visita che era stata pensata anche per ricucire lo strappo con il Vaticano. L'incontro resta confermato malgrado le tensioni, ma perché questo nuovo affondo di Trump col rischio di allontanare ancora di più il mondo cattolico che lo ha sostenuto? Paolo Naso, politologo ed esperto di religioni.
Il Papa è l'unico in grado di contraddire il paradigma trumpiano della guerra che serve a costruire la pace. All'opposto, Papa Leone parla di pace disarmata e disarmante, e Trump intende riaffermare la sua linea, che è una linea che oggi ovviamente si gioca sostanzialmente in Iran, domani si potrebbe giocare a Cuba e dopodomani non lo sappiamo. Perde rispetto ai cattolici, guadagna rispetto a una certa base del mondo fondamentalista di matrice evangelica, il quale da una parte nutre antichi sentimenti antipapali, è una traccia antica di un anticattolicesimo che è stato molto forte nella società americana degli anni 20-30 del secolo scorso, e dall'altra c'è anche la conferma di un presidente forte che non si fa condizionare dalle autorità morali, e come non si è fatto condizionare dalle autorità politiche. Trump ritiene che ciò che perde sul fronte cattolico può guadagnare in altri ambiti. Non dimentichiamo che quasi la metà degli elettori americani non esercita effettivamente il proprio diritto al voto. Probabilmente c'è un calcolo politico legato proprio all'intenzione di attirare questo tipo di elettorato.
Giorgia Meloni al momento non ha commentato il nuovo scontro. Nelle scorse settimane la sua difesa del pontefice le era costata la scomunica della Casa Bianca. La Presidente del Consiglio ha mandato avanti il Ministro degli Esteri italiani ad esprimere la solidarietà del governo a Leone XIV. Venerdì però anche lei incontrerà Marco Rubio. L'obiettivo è mantenere un canale con Washington nonostante le uscite imprevedibili di Trump. Marco Iesevoli, giornalista di Avvenire.
Incontro con Rubio, alle previsioni che abbiamo al momento, servirà a cercare una sorta di canale parallelo, no, tra Roma e Washington, ma direi più in generale tra Bruxelles e Washington, perché i danni di questo conflitto permanente Stati Uniti-Europa potrebbero essere dirompenti, non solo a breve termine, ma a medio e lungo termine. Quindi pare che tutta la missione di Rubio tra Vaticano e Palazzo Chigi sia orientata a creare una sorta di diplomazia parallela a quella che vede Trump imperversare da Washington contro tutto e tutti. Credo che su questo Meloni ci punti molto, perché effettivamente l'idea di una rottura politica forte tra Europa e Stati Uniti, a prescindere poi dai commenti del momento, dovrebbe essere un elemento preoccupante per tutti. Credo che si lavori in ogni sede diplomatica per una normalizzazione che però deve iniziare mentre Trump è ancora in carico. Non si può aspettare passivamente che finisca la tempesta. Occorre sin da ora lavorare a un futuro diverso, insomma.
Da mezzanotte è in vigore il cessate il fuoco voluto dall'Ucraina dopo che sia Vladimir Putin che Volodymyr Zelensky hanno annunciato tregue unilaterali per questa settimana, per quanto in giorni diversi. Proseguono però i raid nelle scorse ore. Kiev ha colpito la Crimea sotto il controllo russo, uccidendo 5 persone. La stessa Ucraina aveva denunciato 28 morti in raid aerei russi nella sola giornata di ieri. La tregua di Mosca invece è prevista per l'8 e 9 maggio in occasione delle celebrazioni della vittoria sovietica sulla Germania nazista. Quella ucraina non ha al momento una scadenza. Zelensky ha sottolineato però che Kiev risponderà simmetricamente a qualsiasi violazione. Stamattina c'è stato già un bombardamento su Zaporizhia. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
La tregua è diventata un'arma politica tra Russia e Ucraini. Vladimir Putin l'ha usata al telefono con Donald Trump per dimostrarsi pronto a fare un passo verso la pace, e il tycoon ha apprezzato. Il vero intento del presidente russo, tuttavia, era assicurarsi la tranquillità nei cieli sopra Mosca per la parata del 9 maggio, giorno delle celebrazioni della vittoria sovietica sulle forze naziste. Gli attacchi ucraini di questi giorni hanno dimostrato che non solo Kiev riesce a colpire in profondità nel territorio russo, ma che sa farlo anche con grande precisione. E Putin vuole evitare una figuraccia in mondovisione in uno dei giorni più importanti per la sua propaganda neoimperiale. Zelensky, dal canto suo, è riuscito nell'intento di ribaltare mediaticamente questa richiesta russa in un segno di debolezza e soprattutto a giocare d'anticipo. Per Kiev, proclamare la tregua a partire dalla mezzanotte scorsa è un modo per mettere il nemico con le spalle al muro. Da un lato ci si rifiuta di accettare un cessate il fuoco per l'8 e 9 maggio e quindi di favorire le richieste di Putin, ma dall'altro gli si offre comunque la possibilità di tenere la sua tanto amata parata in pace. È una dimostrazione di forza. Zelensky vuole far capire che non è solo Mosca a poter prendere l'iniziativa e spera che se arriveranno nuovi attacchi entro venerdì potrà usarli a suo vantaggio per insistere di nuovo sul fatto che il Cremlino non vuole la pace, ma cerca solo delle pause quando gli fa comodo.
Risponderemo alla Commissione europea, abbiamo rispettato tutte le norme, la replica della Biennale di Venezia dopo la nuova lettera arrivata ieri da Bruxelles che chiede nuovi chiarimenti sulla riammissione russa e punta il dito contro il governo italiano che avrebbe dovuto garantire l'applicazione delle sanzioni contro Mosca. Sul caso Biennale la destra italiana si è divisa con lo stesso ministro della cultura Giuli che ha disertato l'inaugurazione. Ieri il padiglione russo ha aperto le porte ai giornalisti, il servizio di Tiziana Ricci.
La Commissione europea non molla la presa. L'Europa ipotizza da parte della Biennale la violazione di alcune norme che regolano le sanzioni alla Russia. Cioè la Biennale fornirà servizi di vario genere per l'organizzazione del padiglione russo. Dunque la UE pretende dal governo italiano una valutazione fattuale. La questione dunque è tutta politica. Finora il governo ha creduto che bastasse prendere le distanze dalle scelte autonome del presidente Buttafuoco. Intanto il padiglione della discordia, quello russo, ha aperto ai primi giornalisti, titolo "L'albero è radicato nel cielo". Una performance con immagini siberiane, neve, cavalli, orsi, montagne, dell'artista Tatiana Kalbaev. Al piano superiore si beve vodka in un piccolo bar, in un'atmosfera che disorienta e poco ha a che fare con ciò che accade nel mondo, ma è più di festa. Performance dal vivo solo fino all'8 maggio, poi sarà tutto in video. Molto probabile l'incursione delle Pussy Riot, che accusano gli artisti presenti di servire il regime. Intanto c'è già stata la protesta pacifica di artisti contro il genocidio a Gaza. Un centinaio di artisti palestinesi, e non solo, portavano magliette con i nomi dei tanti colleghi uccisi.
A Torre Annunziata, vicino Napoli, è iniziata la demolizione di Palazzo Fienga. È stato un momento importante per la città nella lotta alla criminalità organizzata perché il palazzo degradato era la roccaforte del clan camorristico dei Gionta, il clan responsabile anche dell'omicidio del giornalista Giancarlo Siani nel 1985. A margine c'è stata però una polemica grave. Il sindaco di Torre Annunziata si è dimesso dopo le parole del procuratore cittadino. Ci sono ancora troppe contiguità con la criminalità organizzata. Il servizio da Napoli.
Bufera Torre Annunziata in provincia di Napoli, dove il giorno dell'inizio dell'abbattimento di Palazzo Fienga, noto da tempo come fortino della camorra del clan Gionta, si è svolto all'insegna dello scontro inaugurato dalle parole del procuratore Nunzio Fragliasso, che ha attaccato l'amministrazione comunale accusandola di inettitudine di fronte al malaffare in città. Con il commissariamento del comune mi sarei aspettato uno scatto in avanti, ha detto il numero uno della procura Plontina, secondo il quale nella città ci sono ancora troppe contiguità con il crimine organizzato. Parole durissime che hanno provocato le dimissioni del sindaco Corrado Cucurullo, parole gravi e profondamente ingiuste secondo quest'ultimo, che ha difeso il suo operato ricordando di aver trovato insediandosi un comune con carenze di personale e strutture inadeguate, criticità alle quali Cucurullo afferma di aver risposto con investimenti, con la realizzazione di asili nido e mense scolastiche, con interventi atti a garantire un futuro diverso alla città. Le parole del procuratore precedono di qualche giorno il riscontro a fronte della relazione dei commissari sull'eventualità di un nuovo scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose. Eventualità che l'accusa di Fragliasso fa sembrare non proprio remota, almeno stando a quanto si mormora da quelle parti. Esponente del PD, Cucurullo era divenuto sindaco a giugno del 2024, prevalendo al ballottaggio sul candidato di centrodestra con quasi il 70% dei voti. Da Napoli, Massimo Congiu per Popolare Network.
La Spagna accoglierà alle Canarie la nave da crociera in cui è in corso un'infezione da hantavirus. Ieri sera il Ministero della Salute di Madrid ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. La nave, che al momento si trova al largo di Capoverde nell'Atlantico, dovrebbe arrivare nell'arcipelago tra 3 o 4 giorni. A bordo ci sono 147 persone in quarantena dopo la morte di 3 passeggeri. In 2 di loro è stata accertata l'infezione, mentre è sospetta nel caso della terza vittima e in altre 4 persone che sono malate. Gli hantavirus solitamente si trasmettono attraverso il contatto con feci di roditori, ma ieri l'OMS ha lanciato l'allarme per una possibile trasmissione avvenuta da uomo a uomo tra esseri umani. L'ipotesi è che la prima infezione sia stata contratta all'esterno dell'imbarcazione. Di che si tratta? Sentiamo Fabrizio Pregliasco, virologo alla Statale di Milano.
Vediamolo come elemento positivo, cioè la capacità di individuare un focolaio piccolo, purtroppo sembra proprio che abbia determinato dei decessi, quindi è un qualcosa da tenere sotto controllo. È chiaro che non c'è un'emergenza mondiale, ci sono stati nel passato dei casi anche in Italia, 8 soggetti, ma che arrivavano da zone con basso livello igienico e dove appunto i topi sono presenti. Quello che fa paura è che comunque viene considerato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e questo possibile passaggio uomo a uomo, che è l'elemento che ovviamente inquieta, perché diventa più problematico il controllo. La fregatura era che, da quanto si sa, doveva essere una crociera di lusso e invece è diventato un problema di quarantena e un po' di lockdown, come abbiamo subito nel passato. Molti casi decorrono in modo asintomatico, altri hanno forme diverse, ci sono delle forme emorragiche o, come in questo caso, forme invece di difficoltà respiratoria, di polmoniti, quindi un qualcosa che inizia in modo molto specifico, febbre, diarrea, insomma cose che sono confondibili con qualsiasi patologia all'esordio e possono poi però procedere in modo molto pesante e a rischio vita, soprattutto per le persone, come sempre, più fragili.
Infine, una notizia arrivata pochi minuti fa in redazione: è morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese, ex calciatore e dirigente sportivo. Avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore. È veramente tutto adesso per il giornale radio di Popolare Network, condotto questa mattina da Mattia Guastafierro, in redazione con Alessandra Tommasi. Le notizie tornano più tardi alle 8:30. A tutti una buona giornata.